Allora, la prima presentazione, come avete visto, terrà, diciamo, noi abbiamo cercato di fare una scaletta a crescere tra le cose più semplici e le cose più complesse. E la prima scaletta è un evento, un talk tenuto da Maurizio Antonelli, che è uno studente di fisica, su Linux, come è nato e perché, quali sono le caratteristiche vincenti che fa di Linux un sistema migliore di altri sistemi operativi.
Si sente? Allora, buongiorno a tutti. Io sono Maurizio Antonelli. Smanetto coi computer da quando ero abbastanza piccolo. Mio padre è pure appassionato, quindi minimo l'evoluzione dal primo VIC-20, non so chi di voi se lo ricorda, passando poi per 64 e Amiga. Poi ho avuto un buco universitario in cui non ho più seguito l'evoluzione dell'informatica e il quarto anno, quando mi sono trovato a dover affrontare gli esami di informatica, ho avuto questo portatile qui, che oramai è vecchiotto, però con Linux gira benissimo. Linux io l'ho conosciuto in università, questo portatile ha installato un Windows 98 seconda edizione di fabbrica, preinstallato, preconfigurato, quindi si presuppone in maniera ottimale. Quando ho iniziato a lavorarci era un crash dietro l'altro, un continuo riavvio del computer. Ho pensato tra me e me, ma sarà la normale evoluzione dell'informatica che ha questi effetti qua. Poi in università invece, in un laboratorio che è stato... In un laboratorio che è stato costruito e gestito dagli studenti, quindi i professori ce l'hanno proprio messo a disposizione, gli studenti che l'hanno fondato e portato avanti hanno provato a metterci Linux per ottimizzare anche loro dei vecchi computer, perché comunque sì, erano gli scatti degli uffici. E sono entrato in questo laboratorio, mi hanno aperto il mio account con la posta, tutto quanto, e vedendo questo sistema completamente nuovo ho iniziato un attimino a chiedere che cosa fosse, come si usava, e l'amministratore del tempo mi aveva sconsigliato di utilizzarlo a casa, diceva: noi l'abbiamo messo qui perché è gratuito e perché ci ottimizza l'uso di questi computer vecchi. Però alla fine, se lo vedi, non è come Windows. Con questo sistema operativo, in effetti al momento i programmi erano ancora pochi che esistevano, si poteva esclusivamente navigare su internet, gestire la posta, la videoscrittura non esisteva ma si scriveva in LaTeX, che è un linguaggio dove si scrive e si dà la formattazione dando proprio il comando nel file di testo, quindi non si ha la possibilità di vedere come sarà la stampa, bisogna, diciamo, un attimino programmarsela. E cos'altro? Qualche altra cosetta qua e là. E mi avevano sconsigliato di metterlo, ha detto: rinunciaci perché tanto a casa il computer non lo utilizzeresti. Naturalmente non gli ho dato retta. Il pomeriggio stesso c'avevo la mia bella rivista con la mia Redat, al tempo c'era la Redat, mi sembra la 5, adesso non ricordo, la 6. L'ho provato a installare, in effetti ci facevo poco, però intanto iniziavo a scoprire questo nuovo mondo che è Linux. E da allora, diciamo, che ho visto proprio l'evoluzione delle distribuzioni, da distribuzioni che erano proprio studiate per chi gestisce server e per chi programma. E piano piano c'erano le implementazioni, nuovi programmi e via dicendo, e oggi Linux è diventata veramente l'alternativa ai sistemi più diffusi Microsoft. Oramai esistono programmi per farci praticamente di tutto. Allora, questa presentazione servirà un attimino a far conoscere Linux a chi di voi non l'ha mai visto oppure l'ha appena intravisto, quindi chi di voi è un professionista che programma e lo conosce bene mi perdonerà se magari dico delle cose un po' banali, sentite e risentite. Allora, iniziamo un attimino a presentare che cos'è l'open source, di cui Linux, diciamo, che fa parte, è uno dei prodotti dell'open source. Navigando su internet e facendo ricerche spesso ci si imbatte in questa frase qua: grazie a Richard Stallman per averlo inventato, grazie a Linus Torvald per averlo realizzato. Allora, vediamo di presentare chi sono questi due personaggi. Questo signore qui, con questo barbone, è Stallman. Stallman è americano, laureato in fisica, e durante gli anni 70 lavorava al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, come programmatore. E le macchine del MIT giravano tutte sotto Unix. Unix è il sistema operativo che era stato sviluppato dall'AT&T, una compagnia telefonica americana, costosissimo, che andava a girare su delle macchine costosissime, delle workstation. E al tempo qualsiasi programma, compresi i driver delle periferiche, avevano a disposizione i codici sorgenti. I codici sorgenti, per chi non lo sapesse, cosa sono? Dunque, un computer, quando esegue un programma, esegue praticamente dei bit. Il computer sa solo interpretare delle istruzioni che gli vengono passate sotto forma di una serie di zeri e uni. Programmare in questo caso sarebbe praticamente impossibile. Per il programmatore che deve programmare un computer, scrivere in sequenza questi zeri e uni che la macchina sa interpretare, ma che per un umano sono una marea di ragionamenti che deve fare a monte, è impensabile. Allora, col tempo, con l'evoluzione dell'informatica, si sono venuti a sviluppare dei linguaggi più accessibili. All'inizio l'assembler, che più o meno era tipo il binario, sempre il linguaggio macchina visto più su forma esadecimale, praticamente non zeri e uni, ma diciamo avevano a disposizione 16 cifre. Come il nostro sistema numerico, il decimale, noi ne abbiamo a disposizione 10, lì si ragionava esadecimale, quindi un po' il lavoro iniziava ad essere ridotto. Poi successivamente si è andato su linguaggi più a basso livello, che prendevano istruzioni più o meno, erano parole inglesi, quindi il programmatore aveva un accesso molto più facilitato nel linguaggio del computer. E quindi il programmatore scriveva questi programmi impostando gli algoritmi con istruzioni presi dalla lingua inglese. Chi conosce un po' di Basic, un po' di Pascal, le varie istruzioni for to do, if then, sono tutte parole inglesi che il computer comunque sia, con degli appositi programmi, dei traduttori che appunto sono stati scritti a monte, riesce a tradurre il linguaggio macchina, quindi linguaggio eseguibile, e di conseguenza riesce ad eseguire il programma. Adesso, piccola parentesi, esistono due tipi di traduttori. I primi erano gli interpreti, che prendevano un'istruzione alla volta, la traducevano e la eseguivano. Il famoso Basic del Commodore 64. E questa è la prima generazione di traduttori che aveva però una rilevante lentezza nell'esecuzione. Perché? Perché tra l'esecuzione di un'istruzione e l'altra c'era la traduzione, che faceva perdere del tempo. La seconda generazione di traduttori, invece, i compilatori, prima traducono completamente il programma scritto intero e lo passano in linguaggio macchina. E a quel punto, una volta avuto il programma completamente il linguaggio macchina, il computer lo riesce a eseguire senza frazioni di tempo intermedie, quindi la velocità è nettamente superiore. Allora, piccola parentesi su cos'è il codice sorgente. È appunto il programma scritto dal programmatore in un linguaggio più comprensibile, più facilmente anche modificabile di conseguenza. Allora, Richard Stallman negli anni 70 lavorava al MIT, avevano una stampante della HP col codice sorgente, e questa stampante era una delle famose stampanti di rete, cioè una stampante condivisa da più computer. Al tempo non esistevano le code di stampa, quindi cosa succedeva? Io mandavo la mia stampa, la stampante stampava. Se contemporaneamente qualcuno mandava la stampa dal suo computer, non esisteva la coda di stampa. Adesso con i nuovi sistemi operativi ci si mette in fila e la stampante uno dopo l'altro stampa tutte le cose che gli vengono inviate. Al tempo invece a Stallman spesso succedeva che gli si inceppava la carta, perché la stampante cercava di stampare due cose contemporaneamente. Stallman, che era un programmatore, aveva a disposizione il codice sorgente del programma di gestione della stampante e fece una sua implementazione. Aggiunse una funzione in cui ogni volta che qualcuno mandava in stampa qualche cosa, qualche documento, qualche listato di qualche programma, su tutti i monitor degli altri computer collegati a questa stampante si visualizzava un messaggio: attenzione che la stampante è occupata. Quindi si evitava che più processi venissero mandati in stampa e la stampante non si inceppava più. La stampante poi col tempo è invecchiata, al MIT l'hanno sostituita e l'HP aveva cambiato politica nel frattempo. Ti dava il driver, il software di gestione, ma non più i codici sorgenti. Il problema si presentava con la stessa, con la nuova stampante, e a quel punto non c'era soluzione. Stallman più di una volta aveva contattato l'HP, la Hewlett-Packard, ma senza successo, i codici sorgenti proprio non gliel'hanno voluti dare. Morale della favola, si è arrabbiato un pochettino e ha deciso quindi di fondare, di inventarsi una nuova filosofia di programmazione in cui tutti gli utenti avessero a disposizione il codice sorgente, il famoso open source o software libero. Attenzione a una cosa: software libero non significa assolutamente software gratuito. Stallman più di una volta, venendo a tenere delle conferenze in Italia, l'ha sottolineato dicendo: voi italiani siete fortunati perché esistono due termini. Da noi il termine free significa sia libero sia gratuito, in inglese, in americano. In Italia invece no, in Italia libero non significa gratuito. E diceva quindi, a maggior ragione cercate di non confondervi. Software libero è il software che si ispira a queste quattro libertà, che adesso vediamo di vedere con calma. Software gratuito invece è quello che il produttore concede a costo zero. Il software libero non è detto che sia gratuito. Il programmatore, il produttore può anche decidere di metterlo a pagamento, senza problemi. Allora, questa sintesi di queste quattro libertà è stata presa dall'indirizzo internet dell'IZS, dell'ILS, dell'Italian Linux Society. Allora, la libertà fondamentale è che il programma può essere eseguito per qualsiasi scopo. Può essere usato da un'azienda per gestire i suoi conti, può essere usato dall'utente privato senza restrizioni. L'hacker, da non confondersi col cracker, il cracker è il pirata informatico. L'hacker, a differenza di quello che dicono i mass media, non è il pirata informatico, ma è una persona che è in grado di sfruttare l'intelligenza per ottimizzare determinati prodotti, tra cui c'è anche la possibilità, la capacità di utilizzare uno strumento per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Questa è una tipica azione di hackeraggio, quindi non è visto come un concetto negativo, ma è una cosa che sta un attimino a identificare uno smanettone, una persona che o per divertimento o per bisogno, utilizzando l'intelligenza, riesce ad ottenere questi risultati. Libertà 1. La libertà 0 è stata chiamata 0 da ILS perché comunque sia, diciamo, è un po' il concetto attraverso cui, il concetto principale del software libero. La libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo alle proprie esigenze. Ecco qui. E questo implica una cosa: avere il codice sorgente a disposizione. Perché avendo il codice sorgente, io che conosco il linguaggio C o il linguaggio Python, poi ci sarà una conferenza su Python nel pomeriggio, o qualsiasi altro linguaggio, posso vedere il programma, visualizzarlo, comprenderlo, come è stato progettato, come è stato scritto, capire che tipi di algoritmi sono stati inseriti, e di conseguenza ho anche la libertà di modificarlo, aggiungere funzioni, togliere funzioni, ottimizzarlo alle mie esigenze, fare piccole modifiche o addirittura riscriverlo praticamente da zero senza problemi, prendendo delle parti di codice sorgente qua e là. Quindi ecco cosa significa open source, sorgente aperto. Il sorgente del programma deve essere disponibile. Sul mio sito internet io posso mettere il precompilato, però obbligatoriamente su richiesta o se voglio anche subito a disposizione, devo anche rendere disponibili i sorgenti. Libertà di redistribuire copie del programma. Quando si scrive un programma open source, i diritti d'autore esistono, non è vero che non esistono. Il produttore che ha scritto il programma è il titolare dei diritti d'autore. Però il programma poi può essere distribuito. Se io lo prendo direttamente dal produttore, poi logicamente sottolineando chi è il produttore, senza prendermi il merito di nessuno, sono libero di redistribuirlo e di ridistribuirlo come voglio, a una condizione: open source, quindi codici sorgenti disponibili. Libertà 3, la libertà di migliorare il programma e di distribuirne i miglioramenti. Quindi io, una volta distribuito il programma, posso ridistribuirlo modificato, come l'ho modificato io, a condizione di mantenere la licenza originaria, che adesso si chiama licenza GPL ed è la licenza che sta proprio elaborando Richard Stallman. Lui si è proprio adesso ha finito la sua attività come programmatore, si sta dedicando proprio allo studio di una licenza che si adatta a queste esigenze qua. Quindi ecco qui il concetto di software libero. Il sistema operativo Linux. Allora, come è nato? Ecco qui che entra in gioco il secondo personaggio, Linus Torvald. Linus Torvald è finlandese e a fine degli anni Ottanta era studente universitario, non era un professionista. Ha un attimino vissuto la nascita e l'evolversi di questa filosofia dell'open source che stava sviluppando Stallman. Stallman nel frattempo in America aveva sviluppato qualche programmino, aveva sviluppato un compilatore di C, il famoso GCC, compilatore C della GNU, aveva sviluppato Emacs, chi lavora un po' in ambiente Unix è un famoso editor di testi. E piano piano stavano partendo anche piccoli progettini open source, però per arrivare a quello che aveva in mente Stallman, cioè un intero sistema operativo GNU, open source, mancava la cosa fondamentale, un kernel. Il kernel che cos'è? È la parte centrale del sistema operativo. Il sistema operativo non è solo il kernel Linux, ma è il kernel più tutte le applicazioni che gli ruotano intorno e gli permettono di comunicare con l'utente. Quindi nel momento in cui si va con un server grafico, l'X Windows per Linux, Windows 98, Windows XP che ci avete di solito davanti al computer, quello è l'ambiente grafico che è parte integrante del sistema operativo, perché senza il sistema operativo riesce a far lavorare il computer, ma non dà la possibilità dell'utente di comunicare col computer e viceversa. Quindi mancava questo kernel, e il kernel oramai si era deciso che comunque sia doveva essere un kernel Unix-like, un kernel che provenisse dai vecchi Unix. Perché? Per motivi di sicurezza, per motivi di stabilità che vedremo dopo. A fine degli anni Ottanta un professore olandese, un professor Tenenbaum, aveva sviluppato per esigenze personali, per esigenze didattiche, un sistema operativo Unix-like, tipico dello Unix, per il semplice motivo che Unix costava $40,000, cosa che né un professore né uno studente si potevano permettere. Aveva sviluppato il Minix, il sistema Minix, un sistema che si poteva installare, era libero, però non era open source. Cioè, Tenenbaum aveva deciso che i codici sorgenti li teneva lui e non li voleva dare a disposizione a nessuno. Si stava diffondendo la cultura di Stallman dell'open source, Linus Torvald era molto affascinato da questa filosofia, e questa decisione di Tenenbaum non gli era andata bene, ci fu una disputa, e il 25 agosto del 91 compare in uno dei forum su internet, dell'allora di internet, un messaggio di Linus Torvald dove comunica alla comunità di internet che stava sviluppando un kernel Unix-like che si sarebbe adattato a tutti i personal computer, quindi anche la gente con il computer a casa avrebbe potuto prenderlo e installarlo sulla sua macchina, non era una cosa rivolta solo ai computer grandi delle aziende, alle workstation, ai mainframe. Il 25 agosto aveva comunicato che stava sviluppando questo kernel, e la prima versione del kernel esce nemmeno un mese dopo, settembre del 91. Al tempo si chiamava solo Linux, poi diventò GNU Linux. Perché? Perché entrò a far parte proprio del sistema operativo che aveva in mente Stallman. Il sistema operativo GNU era composto dal kernel Linux e da tutti gli altri programmi che rientravano nella produzione della GNU. Quindi abbiamo un sistema operativo, un kernel Linux mancano i programmi. Questione di anni, perché tantissimi programmatori, chi per lavoro, perché ci sono anche dei professionisti che poi mettono in vendita, sia per gusto della sfida personale, per divertimento, per hobby, molta gente si è messa a scrivere programmi che migliorassero le capacità del sistema operativo. Qui sono elencati solo i principali. X Windows è l'ambiente grafico, perché? Perché Linux in condizioni normali è così. Ambiente testuale, ricorda un po' il DOS. Quindi l'X Windows era l'ambiente grafico che ha dato la possibilità di avere sul monitor alte definizioni, 1024x768, anche più alte, come ha fatto la Microsoft da quando ha inventato Windows, che ha tolto il DOS, ha avuto il massimo del successo perché è diventato tutto più semplice. Con questi ambienti grafici di questo livello qua praticamente si lavora col mouse. In ambiente testuale bisognava conoscere a memoria i vari comandi. Quindi ambiente grafico, Windows Manager, quindi la possibilità di gestire le proprie applicazioni dentro finestre, servivano dei gestori di finestre. Chi usa Windows è abituatissimo a queste cose, però non sono cose banali, perché appunto sono cose che sono state sviluppate piano piano. E poi altri programmini open source, qui elencato c'è The Gimp, che è un programma per fare del fotoritocco. Il Mozilla, una suite per internet, comprende un navigatore web, tra l'altro esiste anche per Windows, quindi magari qualcuno lo conosce, un programma che gestisce posta elettronica, un programma per chat, anche un editor per creare pagine internet. Xine, MPlayer ed altri sono programmi per vedere filmati, dei programmi multimediali. L'ultima grossa produzione arrivata, l'OpenOffice. L'OpenOffice è un progetto che promette ottime cose. Perché? Perché è una suite per ufficio che sembra essere la migliore suite compatibile al 100% con i documenti che sono diffusissimi della Microsoft, i vari .doc, .xls. L'OpenOffice è nato oramai da un 2-3 anni, quando la Sun Microsystem, che produceva lo StarOffice, ha deciso di separare due progetti. Da una parte lo StarOffice, con maggior assistenza, maggior tutto quanto, commerciale, indicata più per le aziende. Dalla parte l'OpenOffice, alla fine il codice sorgente è praticamente identico, compilato per l'utente normale, logicamente l'azienda che vuole mettere OpenOffice è libero di metterlo, e a disposizione i codici sorgenti, appunto una suite per ufficio open source. E promette bene perché? Proprio perché è compatibile con un buon 90% con i file prodotti dalla Microsoft. Cosa non banale, perché? Perché la struttura di un file prodotto da Microsoft Word o da Microsoft Excel è segreta. La Microsoft non ha mai pubblicato la struttura tecnica di questi file. In questi file, oltre al testo che voi scrivete con Word, ci sono un sacco di comandi sulla formattazione, sui numeri di pagine e via dicendo. E con un'opera di reverse engineering, i programmatori dell'OpenOffice sono riusciti, e dello StarOffice prima, sono riusciti un attimino a capire come erano strutturati questi file e a scrivere dei filtri che riuscissero a importare la struttura di un .doc e quindi elaborare un .doc con l'OpenOffice. Non è un lavoro, è un lavoro tutt'altro che facile. Voi immaginate, costruire un'automobile avendo nel progetto, diciamo che è fattibile, avendo giustamente i materiali e gli operai. Copiare un'automobile identicamente a un'altra automobile, avendo esclusivamente un'altra automobile, inizia a diventare più difficile. Perché? Perché l'automobile va smontata pezzo pezzo, bisogna capire com'è fatta. E questo è il lavoro di reverse engineering che hanno fatto i programmatori dell'OpenOffice. Hanno proprio preso diversi documenti prodotti con Microsoft Office e hanno studiato un attimino come erano strutturati e successivamente hanno scritto questi filtri. La compatibilità, mettiamo subito le mani avanti, non vi aspettate che sia il 100%, perché quando si va su un documento particolarmente elaborato con grafica e via dicendo, un po' l'impaginazione si perde, però i risultati sono diciamo, ottimi. Allora, abbiamo parlato di programmazione open source, dove la maggior parte dei prodotti, alcuni sono commerciali, però la maggior parte vengono messi su internet gratuitamente e il programmatore quindi li scrive probabilmente anche fuori dall'orario di lavoro, probabilmente nella vita fa tutt'altro, scrive per hobby. Ma chi glielo fa fare? Questa domanda vuole essere un po' provocatoria, perché? Perché 3-4 mesi fa Bill Gates, il famoso patron della Microsoft, si è permesso di affermare che il programmatore open source non può produrre roba di qualità. Perché? Numero uno, non è stimolato dai soldi, cosa che non è vero, perché il programmatore open source, se non si fa pagare, è per scelta. Se volesse potrebbe anche farsi pagare, nessuno glielo vieta. Numero due, essendo fuori dall'orario di lavoro, spesso probabilmente ci passa le nottate, quindi lavora di notte senza un'adeguata concentrazione. Vabbè, se provate Linux giudicherete voi se la cosa è vera o no. Linus Torvald ha sviluppato il kernel Linux, poi ha iniziato da solo, poi comunque si è circondato di una cerchia di collaboratori. Se proverete Linux, poi testerete voi la qualità e vedrete se Linux è sviluppato meglio del più famoso sistema Microsoft. Distribuzioni. Che cos'è una distribuzione? Allora, abbiamo visto da una parte il kernel Linux, successivamente tantissimi programmi open source che bisogna compilare. Non è una cosa da poco, perché compilare richiede tempo, in alcuni casi richiede anche una certa conoscenza dell'informatica. Prima di compilarli bisogna procurarseli, quindi o scaricarseli da internet o farseli dare da qualcuno. Insomma, è faticoso. Allora, alcune aziende si sono buttate proprio sulla distribuzione di Linux, la maggior parte a livello gratuito, infatti molte distribuzioni sono scaricabili gratuitamente da internet, si scaricano direttamente le immagini ISO che poi possono essere masterizzate in CD-ROM. Queste aziende hanno raccolto il kernel Linux e una grandissima quantità di software, l'hanno quasi sempre, alcune distribuzioni preferiscono non compilare ma lasciare all'utente, ma quasi sempre l'hanno compilato, non ottimizzato, perché logicamente ottimizzare un software significa compilarlo per una specifica macchina, togliendo tutto il superfluo e compilando in maniera ottimale per il genere di hardware, il genere di software e di sistema operativo che si è installati. L'hanno compilato, diciamo, in maniera generica, in maniera tale che può funzionare su tutte le macchine con una piccola perdita di prestazioni, e l'hanno messo a disposizione come distribuzione, quindi voi trovate in circolazione delle distribuzioni, molte se ne trovano in edicola con le riviste su Linux, alcune si scaricano da internet, alcune invece si scambiano tra amici così, che sono appunto delle raccolte di programmi di Linux, ci sta dentro il kernel Linux e una marea di programmi, tra i quali quelli che ho citato prima, OpenOffice, Mozilla e via dicendo. Quindi voi avete la possibilità di installare con un'unica installazione, installando una distribuzione, avete la possibilità di avere il computer già pronto per l'uso, cosa che con Microsoft non è possibile, perché solo con Windows non ci fate niente, successivamente dovete comprare il vostro programma gestionale, il vostro programma per ufficio. Invece con una distribuzione avete il computer già operativo. Alcune distribuzioni sono elencate qui, alcune sono più semplici di altre, alcune sono rivolte proprio per l'utente normale che ha poca conoscenza, tipo Mandrake, tipo Red Hat e Fedora, che sono della stessa produzione. Altre sono un po' più rivolte a chi gestisce dei server, quindi sono più distribuzioni professionali, tipo Debian. Alcune sono proprio per gli smanettoni, gente a cui piace compilare, gente a cui piace modificare i programmi, Gentoo. E altre. Qui in ultimo una piccola curiosità, questa ancora non la conosce nessuno, l'Aquilinux, è la prima distribuzione italiana, la sviluppa un'azienda torinese, è una distribuzione abbastanza accessibile, molto simile alla Mandrake, ha meno programmi della Mandrake perché comunque si hanno meno esperienza, però una piccola curiosità, è la prima distribuzione completamente italiana. Tantissime altre, perché queste sono solo le principali, poi l'intervento sui piccoli Linux ne elencherà anche altre che qui magari non ho elencato. Allora, vediamo un attimino di vedere Linux, le caratteristiche fondamentali. È un sistema operativo multiutente. Multiutente cosa significa? Che ogni utente ha il suo accesso a un computer, ha una sua cartella di documenti, e questa cartella documenti può decidere che livello di riservatezza deve avere. Io posso avere i miei documenti e posso decidere che gli altri utenti di quel computer non possono nemmeno vederli. Oppure posso decidere di farli leggere agli altri utenti e di non farli scrivere. Posso decidere di dargli determinate caratteristiche a questa mia cartella dei documenti. Ho la possibilità di personalizzare, se voglio il mio desktop, se voglio il mio salvaschermo, non vado a toccare la configurazione, le scelte di altri utenti, e quindi è un computer che comunque sia permette, un sistema operativo che comunque sia permette di gestire il computer in maniera ottimale da più utenti, senza darsi fastidi a vicenda. Qualcuno obietterà, anche la Microsoft sviluppa questi sistemi operativi, fino a un certo punto. Perché? Perché Microsoft Windows 98 permetteva esclusivamente di personalizzare il desktop. Alla fine tutto il resto era accessibile da tutti, compresi installazioni e modifiche del sistema. Con Linux non è così. Il Windows NT fino all'XP diciamo che un po' ci si avvicina, però la maggior sicurezza e la maggior riservatezza la si ottiene senza dubbio con un sistema Unix-like. Queste sono caratteristiche che Unix c'ha da sempre, non è Linux che l'ha inventata. Linux, diciamo, essendo un sistema preso molto stile Unix, le ha adottate. Quindi abbiamo detto che la mia cartella home, posso decidere di farla leggere, di non farla leggere, di farla scrivere, di non farla scrivere. Questa caratteristica è dovuta a un file system. Il file system è il sistema con cui i file vengono messi nel disco fisso, caratterizzato dai permessi. Ogni file del file system ha 9 permessi, divisi a gruppi da 3. I primi 3 sono riservati all'utente, all'utente proprietario di quel file. I secondi 3 sono riservati al gruppo dell'utente, perché in un sistema Unix io posso decidere che esistono dei gruppi di lavoro di cui fanno parte più utenti, e i terzi 3 invece sono rivolti a tutti gli utenti. E io posso decidere che, logicamente, io che sono il proprietario ho tutti questi 3 permessi attivati, quelli miei, i primi 3, che sono lettura, scrittura ed esecuzione. Quindi io ho il diritto sui miei file di scriverli, di leggerli e di eseguirli se sono degli eseguibili. E posso decidere invece di togliere questi permessi agli altri utenti, oppure posso decidere di darglieli. Questo poi vedremo dopo, è una caratteristica fondamentale sulla sicurezza. Perché? Perché praticamente è il motivo principale per cui per Unix e per Linux non esistono virus. Logicamente questo implica un pericolo, che l'utente, toccando i suoi file di configurazione, può fare dei danni, il sistema non può essere toccato, dei danni suoi, ad esempio sul suo file di configurazione dell'X-Windows, tocca qualcosa, l'X-Windows non gli parte più. Oppure, ancora peggio, va a toccare dei file di configurazione proprio sull'accesso, sulla shell, la shell non gli parte più e lui si gioca l'accesso sul computer. A garantire questo ci sta il superutente. Il superutente in genere è chi ha installato il sistema operativo sulla macchina ed è una persona unica a livello di utente. Quello, ovviamente, la password di root, si chiama root il superutente, può avercela anche 3 o 4 persone, questo poi è a discrezione di chi gestisce il sistema, è al di sopra di qualsiasi permesso, quindi può andare a toccare i file. Se l'utente combina qualche danno, oppure si presuppone che sta progettando qualcosa di losco e quindi è l'unico che può andare a ficcare il naso nella cartella dell'utente e in caso di emergenza intervenire e risolvere eventuali problemi. È una figura fondamentale. Ed è anche quello, l'unica persona che ha il diritto di installare e disinstallare programmi e di toccare le configurazioni di base. Quindi non quelle personali, utente per utente, ma quelle che stanno al di sopra. Quarta caratteristica è un sistema operativo multitasking, cioè un sistema operativo che vi permette di eseguire più applicazioni contemporaneamente con un sistema di gestione delle risorse, diciamo, ottimizzato. È possibile anche con i nuovi Windows, con il DOS non esisteva assolutamente, con i nuovi Windows nessuno ci vieta di aprire più finestre. La differenza è che Windows crasha, Linux gira a manetta senza problemi, detto pari pari. Cioè i limiti dei sistemi Unix sono molto più elevati e il modo di lavorare diventa molto più fluido e molto più anche piacevole. Lo SWAT, la memoria virtuale. La memoria virtuale è una memoria aggiuntiva presa dall'hard disk. I computer di adesso hanno una RAM di ultima generazione dal mezzo al giga, diciamo. Quando si aprono più programmi tra sistema operativo, tra applicazioni e tra memoria utilizzata dai vari processi, questa memoria arriva a finire anche abbastanza velocemente, non è che servono 10 programmi, di solito ne bastano già 3 o 4 e già la RAM è finita. E allora cosa fa il computer? Va a utilizzare una parte del disco rigido come memoria ausiliaria. Logicamente questa memoria ausiliaria è più lenta, infatti si nota notevolmente, se l'hard disk non è proprio una saetta si nota proprio che ci si impiega tempo a passare da un'applicazione all'altra, però vi permette comunque sia di continuare a lavorare e di tenere più applicazioni aperte, cosa che molto spesso è anche importante. Chi programma logicamente si tiene aperto il suo terminale dove sta scrivendo il programma, più una pagina su internet per la documentazione tot, un'altra pagina per il manuale in linea che ha sull'hard disk per la documentazione qua, un'altra pagina per avere altri programmi da cui prendere del codice sorgente. Possibilità di lavorare in rete su altri computer, questa è una piccola curiosità, io la utilizzo tantissimo per lavorare col computer che c'è in università, SSH. Praticamente SSH ho la possibilità di avere una shell sul mio computer, però lavorando, facendo lavorare il processore di un altro computer che magari sta a Milano oppure in America, si sfrutta internet. SSH è criptato, quindi le mie password non possono essere identificate, utilizza il famoso protocollo SSL, che è quello che chi fa acquisti su internet conoscerà, perché è il protocollo che vi permette di mandare in maniera sicura i numeri delle carte di credito o altri dati riservati senza la possibilità di essere identificati. Ed è molto comodo, perché? Perché in ambiente grafico mi permette anche di fare eseguire sul computer remoto, sul computer che sta lontano, dei programmi con la finestra che mi compare sul mio monitor. Questa è una caratteristica che la Microsoft sta sviluppando adesso, ma stanno ancora in alto mare. Invece su Unix, prima col Telnet che non era criptato, poi per motivi di sicurezza con l'evolversi di internet hanno implementato la criptazione, è una possibilità che c'è e funziona anche molto bene. Logicamente dipende dalla rete, più la rete è veloce, più, cioè la velocità dipende esclusivamente dalla rete. Perché? Perché a lavorare sono i processori, dopo il programma viene eseguito su un altro processore che sta lontano, magari anche un computer più veloce del mio, quindi posso decidere alcune applicazioni di farle girare su che sono più veloci. La shell di Linux, allora l'ho già nominata, che cos'è questa shell? È il primo interprete dei comandi di Linux, gira in ambiente testuale, quindi non gira su finestra. Io qui ho preso una finestra perché? Perché lavoro in ambiente grafico, se no la shell di Linux, adesso faccio un login testuale, io sono l'utente Mauri, metto la mia password, ecco, questa cosa qui che vedete prima nel singoletto del dollaro è la shell. La shell è l'interprete dei comandi in ambiente testuale, praticamente è questa cosa qui che ricorda un po' il prompt del vecchio MS-DOS, dove io inserisco il comando a parola la interpreta e la manda al sistema operativo, dicendo al sistema operativo cosa deve fare. Ecco qua, un comando, questo è un alias, non è un comando Unix, è un comando che ho scritto io che sostituisce un comando un po' più lungo, LL, visualizza il contenuto di una directory, la famosa cartella di Windows. Di shell non ce n'è una sola, ma ce ne sono diverse. Poi ognuno è libero di scriversi una sua shell, di personalizzarla. Quella che utilizzo io, quella un po' più facile da usare, la bash, è quella che molte distribuzioni Linux installano anche di default. È una shell abbastanza semplice, però non è l'unica. Chi è un po' più smanettone, ad esempio chi ha pratica col C, che programma in C, magari troverà più comodo utilizzare la C shell, una shell che riconosce anche diversi comandi di C. Io posso dare al computer dei comandi direttamente in linguaggio C e il computer, la shell, è in grado di interpretarli e di farli eseguire. Oppure altre A, oppure altre. In base ai gusti di ognuno, anche alle capacità conoscitive di ognuno, ci si può scegliere la shell più o meno evoluta, più o meno facile da usare. Non vi spaventate, perché questi chi vuole li usa, chi non vuole ha a disposizione dei gestori di finestre e lavorare tranquillamente col mouse. Però chi decide di lavorare in shell, ho fatto un piccolo elenco dei principali comandi. Sono comandi che, sì, il contro è che bisogna memorizzarli, il pro e che comunque sia posso decidere io come vengono eseguiti. Perché? Perché ogni comando c'ha a disposizione tantissime opzioni. Inizio dal primo, ls. Ls è l'abbreviazione del list, praticamente fa la lista di tutto quello che contiene la directory corrente, la cartella in cui sto lavorando in questo momento. Preso così, il comando ls mi fa un semplice elenco dei file contenuti. Queste in blu sono delle cartelle, delle sottocartelle della cartella in cui mi trovo. Io adesso sto nella mia cartella documenti, quella famosa in cui io ho i diritti di scrittura, lettura e posso decidere a chi renderla accessibile. Senza nient'altro, mi dà esclusivamente i nomi dei file. Allora, quando ho messo nella pagina precedente ho messo il comando ll, un mio alias, il mio ll dà alla shell, il comando ls, più determinate opzioni. Le opzioni sono per l'appunto meno la, F maiuscolo, meno color. Sono delle opzioni che mi danno anche le caratteristiche del singolo file. Prima abbiamo visto in blu sono le directory, cioè delle cartelle in cui posso entrare e andare a vedere che file sono dentro. Poi mi dà i vari permessi. Se vedete sono 10. Il primo non è un permesso, ma è un indicativo del file. Se c'è una D significa che è una directory, se c'è qualche altra lettera significa che è un altro tipo di file. E poi ci sono 9 lettere, RVX, read, write, execute. Quindi sono i famosi permessi di lettura, scrittura ed esecuzione, e sono 333, cioè i permessi dell'utente proprietario, i permessi del gruppo dell'utente, i permessi concessi a tutti gli utenti del sistema. Poi mi dice chi è il proprietario del file, l'utente Mauri, sono io, quindi io sono il proprietario di questo file qui, blackbox-menu. Qual è il gruppo che ha accesso, a cui si rivolgono i secondi permessi, quelli centrali, a questo file, il gruppo di Mauri? È un gruppo di default perché in questo computer alla fine gli utenti sono due, siamo io e l'osservatorio astronomico di Mosciano, e non ci sono gruppi, ognuno ha la sua utenza e basta, non abbiamo messo niente in comune. Mi dice la data dell'ultima modifica, mi dice la grandezza del file in byte, questi sono 17, quasi 18k, data e ora dell'ultima modifica e nome, quindi mi dà più informazioni. Questo è il comando ls. Pwd mi dice in quale posizione mi trovo nel file system. Quindi vediamo un attimino, andiamo sul terminale. Mi dice che in questo momento mi trovo in home Mauri. Home è la directory, la cartella che contiene tutte le cartelle personali degli utenti, le varie cartelle home. E Mauri è la mia cartella documenti, perché la cartella documenti porta il nome dell'utente per facilità, per migliorare il riconoscimento. Exit serve a uscire dalla shell, perché? Perché dopo io che ho messo il mio user id, prima ho fatto vedere che ho fatto un login, no? Ho messo il mio nome utente, qui chiede login per il computer che si chiama Zorro, questo portatile l'ho chiamato Zorro perché è nero, comunque è il nome identificativo in rete. Metto il mio nome utente Mauri, metto la mia password ed entro nel sistema. Adesso posso dare i comandi alla shell e lavorare nel sistema. Quando voglio uscire, perché devo andare a fare altro, devo lasciare il computer disponibile ad altri utenti e soprattutto devo chiudere l'accesso che porta il mio nome, perché adesso in questo momento chi lavora qui ha accesso ai miei documenti. Comando exit, l'utente è uscito e il computer è disponibile per un altro utente che vuole logarsi. CD, identico al comando del DOS, entra nelle directory. Quindi qui prima abbiamo visto che io ho alcune directory, ad esempio la cartella TMP, i miei file temporanei, CD TMP, dalla cartella Mauri, l'utente Mauri adesso si trova nella directory TMP. Proviamo il comando pwd, home Mauri TMP, sono entrato, adesso sto lavorando nella directory temp. CP, copia. Copia un file. La sintassi è semplice, cp, percorso e nome del file di origine, percorso e nome del file destinazione, fa una copia esatta del file che voglio copiare. Logicamente per copiare un file devo avere A, i permessi in lettura del file originario, perché se non lo posso leggere non lo posso neanche copiare. B, devo avere i permessi in scrittura nella cartella in cui lo vado a scrivere, perché se no il sistema si rifiuta di scrivere, dice guarda utente Mauri, tu non sei abilitato a scrivere in questa cartella, quindi il file non te lo copio. Move MV è molto simile, con la differenza che il file lo sposta, cioè dopo averlo copiato cancella il file di origine, si sposta da una cartella ad un'altra. Può essere utilizzato anche per rinominare un file, perché? Perché io sposto il file dalla posizione in cui è, nella stessa posizione, semplicemente dandogli un nome diverso, equivale a rinominare il file. Non esiste in Linux un comando rename come esisteva nel DOS, perché non serve, si utilizza il comando mv. Cat. Cat è un comando che può essere utile a chi scrive con editor di testi, perché? Perché concatena due file. Praticamente ne crea due file o più file, non c'è un limite. Crea un nuovo file che comprende il primo, subito dopo il secondo, subito dopo, eccetera, eccetera. Ve ne faccio vedere una piccola applicazione. Io adesso posso scrivere due file, utilizzo l'editor VI, inserisco ciao e chiudo. Creo un altro file, lo chiamo B, il primo l'ho chiamato A, a tutti voi. Quindi mi ritrovo questi due file A e B, vedete è stato creato il 27 novembre all'ora 10.49, il proprietario è Mauri, questi sono i permessi che in qualsiasi momento posso modificare, perché sono io il proprietario del file, quindi in questo momento ho dato in lettura a tutti quanti, solo in lettura. Io invece ce l'ho in lettura e scrittura, non essendo un eseguibile il permesso di esecuzione non serve, quindi posso darlo, posso non darlo, non fa differenza. Adesso col comando cat mi posso creare un file C concatenando i primi due file, A, B, destinazione C. Quindi si elencano i file che si vogliono concatenare e per ultimo si mette il file di destinazione. Me l'ha visualizzato sul monitor, perché? Perché è lo standard output. Adesso tralasciamo un attimino che non ha trovato il file C, perché ho sbagliato la sintassi, adesso lo correggo subito. Lui ha concatenato AB, poi ha interpretato C come terzo concatenamento, ma il file C non esiste, quindi non l'ha creato. Ho dimenticato il ridirezionare l'output, si fa con la freccetta così, in questa maniera viene creato il file C che contiene i primi due. Se adesso utilizzando il comando LES visualizzo il file C, dovrebbe comprendere ciao a tutti voi, il contenuto del primo a cui ha concatenato il contenuto del secondo. Questo è il comando cat. Poi in uno degli esempi successivi su alcune funzioni della shell ausiliate ai comandi vediamo anche un'applicazione simpatica. Remove cancella un file, rm. More e less, adesso ho visualizzato il file C utilizzando il comando less, sono due visualizzatori di file che mi impaginano sullo schermo, perché se il file è composto da 10.000 righe, se io lo visualizzo, posso farlo anche con cat, semplicemente concateno il primo file a nulla, lui me lo manda allo standard output che è il monitor, mi manda sul monitor tutto il contenuto del file, 10.000 righe, però sul monitor 10.000 righe non ci stanno. Il comando more e less mi blocca in pagina su pagina, quindi mi visualizza le prime 25-30 righe in base all'impostazione della macchina, all'impostazione video della macchina, e poi prima di visualizzare le successive aspetta un comando, quindi è più accessibile. Less è un po' più evoluto perché mi permette di scorrere all'indietro, more invece no, more mi permette di andare solo avanti, ma poi questione di gusti. Io utilizzo molto di più more, questione di abitudine. Nel momento in cui mi serve anche scorrere all'indietro, nessuno mi vieta di utilizzare less. Tanto le distribuzioni di default le installano tutte e due, perché sono due comandi che fanno proprio parte del sistema. Man, questa è una cosa utilissima. Perché? Perché abbiamo visto che i comandi di shell hanno molte opzioni aggiuntive che mi permettono di personalizzare il comando e il risultato che voglio. Il comando si memorizza abbastanza facilmente, le opzioni no. Perché? Perché le opzioni spesso sono dei singoli caratteri, delle lettere, alcune volte anche dei numeri. Dopo il comando in genere si mette un meno, una lineetta, e si mette la lettera corrispondente all'opzione. Io per tutti i comandi ho a disposizione un manuale in linea che in qualsiasi momento posso consultare. Vediamo un'applicazione anche qua, ad esempio abbiamo visto il comando less, io scrivo man less e il computer mi visualizza un manuale che è installato nel sistema dove mi spiega tutte le opzioni di less. Mi dice un programma simile a more ma che permette di eseguire spostamenti all'interno del file, sia in avanti che all'indietro, eccetera eccetera. Successivamente c'è l'elenco di tutte le opzioni. L'opzione D si sposta in avanti di n righe, logicamente ci andrà il numero di righe che voi volete. L'opzione B, l'opzione W, io adesso non le conosco, però in qualsiasi momento il manuale, se si imposta nelle distribuzioni migliori, la lingua italiana, viene installato in italiano, quindi è comprensibilissimo. Questo è il manuale, attenzione perché in Unix tutti i programmi che sono stati scritti come si deve, ve lo installano, quindi anche un programma che voi installate, a me mi viene per esempio l'mPlayer, il lettore multimediale che su questo computer ho compilato io e mi sono installato io, c'è il relativo manuale che mi dice tutte le funzioni dell'mPlayer. Quindi in qualsiasi difficoltà avete a disposizione una documentazione consultabile istantaneamente, senza andare a pescare su internet o a perdere tempo in ricerche o in telefonate. Shutdown è il comando che spegne il computer. Vabbè, ultimamente lo utilizza chi lavora su shell, perché chi lavora su ambiente grafico ha altre procedure che si gestiscono col mouse in maniera molto più facile. In alcune distribuzioni, in base alla sicurezza impostata, lo può eseguire solo il superutente, in altre distribuzioni invece è accessibile a tutti gli utenti. Su. Dunque, io posso avere anche più di un'utenza su una macchina, Mauri e Mauri 2, o Mauri e Maurizio. Se il superutente me lo permette, mi può dare due accessi senza problemi. Oppure posso essere io l'amministratore di sistema, per motivi di sicurezza lavoro sul mio utente, però nel momento in cui devo andare ad amministrare devo logarmi come root, devo dare la password di root per entrare. Per logarsi in teoria bisogna uscire, quindi interrompere tutto il lavoro che si sta facendo e rientrare. Con il comando su questo non serve, perché? Perché mi permette di cambiare identità all'interno del mio utente, logicamente chiedendo la relativa password. Io adesso sono come utente Mauri, entro come utente OACL, Osservatorio Astronomico di Colleleone, mi chiede la password. cioè la possibilità ce l'ho, però devo avere il permesso, devo essere io quell'utente, devo conoscere la password. Mettiamo la password, la sbaglio volontariamente, il sistema col cavolo che mi dà l'accesso mi dice password sbagliata. Metto la password correttamente, sto nella cartella Mauri perché ho dato i permessi in lettura della cartella Mauri, quindi l'utente OACL può rimanere qua, però sono l'utente OACL. Lo stesso, senza mettere il nome utente, la shell dà per scontato che voglio entrare come root. La password e divento root. In questo momento posso fare tutti i casini che voglio nel sistema, perché sono il superutente. Questione di password. Se so la password, ho accesso a quell'utenza, se no no. Quindi, comando by è un mio alias, che l'OACL non ce l'ha impostato, quindi gli ho dato l'exit normale. È comodissimo. Il Windows NT pure permette di avere la multiutenza, però se devo cambiare utente, devo interrompere tutto quello che sto facendo, uscire, dare nuova password, nuovo nome utente e dentro. Invece con il comando su ho la possibilità di lavorare con due utenti contemporaneamente. Logicamente una volta logato in shell posso aprire il mio Mozilla, il mio OpenOffice, facendo lavorare l'altro utente. Chi dà il comando poi in base all'utenza logata è quello che sta eseguendo il programma. Vediamo velocemente questi due programmi, questi due comandi. Questi gestiscono le cartelle, le directory. Mkdir la crea, rmdir la cancella. La cancella a patto che sia vuota. Se non è vuota, dice attenzione perché ci sono dei file dentro, usa altri comandi. Per la precisione si utilizza rm, il comando per cancellare i file, con l'opzione -r ricorsivamente con tutto quello che c'è all'interno. Veloce carrellata dei comandi di shell. Ci sono alcune funzioni aggiuntive sulla shell che permettono di lavorare anche in maniera migliore. La prima è la pipe. La pipe è un operatore tra due comandi che cosa fa? Passa l'output del primo comando all'input del secondo. Vediamo di spiegare meglio. Esegue il secondo comando sul risultato del primo comando. La sintassi è semplice, si danno i due comandi separati da questa lineetta verticale. Prima vi ho detto dell'utilizzo curioso del comando cat. Qui ho applicato il comando cat a due filmati MPEG. Vedete l'estensione MPG. È un codec standard, è un filmato che si trova, la stessa tipo satellitare è codificato con MPEG, MPEG 2 per la precisione. Questo formato ha una caratteristica, che posso unire due filmati, ad esempio primo e secondo tempo, come l'ho chiamato qui, semplicemente unendo i due file. Perché? Perché non ha bisogno di riscrivere indice o header vari, altri dati. Semplicemente unendo questi due file io ottengo un terzo filmato con primo e secondo tempo attaccati in un unico filmato. L'output lo passo a mencoder. Mencoder è il codificatore. Chi di voi smanetta un po' col DivX, col famoso MPEG 4 o via dicendo, è un comando che codifica. OVC trasforma in MPEG 4 l'MPEG 1, l'MPEG 2 in base a quello che è codificato, copiando il flusso audio, e in output con l'opzione meno O mi crea un C.MPEG. MPEG 4 si dovrebbe mettere AVI, però in Linux l'estensione conta poco. Perché? Perché Linux riconosce il tipo di file non dall'estensione come fa Windows, ma dal famoso magic number. Sono praticamente i primi 4 byte che compongono il file. Ogni formato ha assegnato un suo magic number. Io so che, faccio un esempio assurdo, non è così, però il file che ha primi 4 byte 1, 2, 3, 4 è un file DivX, quindi il mio sistema Linux, leggendo questi primi 4 byte, va ad eseguire, anche se l'estensione è .exe, lui mi sa che quello lì è un filmato e quindi mi va a eseguire il lettore multimediale per leggere quel filmato. è un po' più intelligente di Microsoft, in cui basta sbagliare una lettera nell'estensione, oppure l'estensione non è memorizzata nel sistema Microsoft, e Microsoft ti dice, oh, ma con cosa lo apro sto file? Quindi, la pipe manda il risultato del primo comando, quindi l'unione di questi due file, lo manda come argomento, come input, al secondo comando, a mencoder. Nessuno mi vieta di mettere due o tre pipe, posso anche scrivere una stringa lunghissima dove vengono attivati più processi, uno di seguito all'altro. Redirezione dell'output, questo simbolino qua, il maggiore, l'abbiamo visto prima quando ho creato il famoso C concatenando i file A e B. Praticamente l'output di un comando me lo va a mandare su un file. Se non è l'output, sono tutti i messaggi che mi vengono mandati sul video. Ad esempio, l'mPlayer che io utilizzo per vedere i DVD sul computer, sul video di solito mi dà un sacco di informazioni sul file, su qual è il bitrate, su quanto è lungo, su che codec l'ha codificato e via dicendo, me lo visualizza sul video. Se io invece lo voglio memorizzare in un file per conservarlo, posso dargli questo comando qua, dando il maggiore e poi il nome di un file che mi invento sul momento che verrà creato, dove viene messo tutto l'output di quel comando. Un altro comando, l'LTR, manda un file direttamente alla stampante, quindi non più al monitor, ma li manda direttamente in stampa. Attenzione, perché va usato con cautela, non ci potete stampare un punto doc. Perché? Perché per interpretare il punto doc ci vuole l'Open Office o qualsiasi altro programma che riesce a interpretare il punto doc. In genere questi tre formati sono quelli che riesce a interpretare: il punto TXT, testo semplice, il PDF, famoso formato di Adobe, usatissimo perché è il più sicuro, è quello più difficilmente modificabile, è quello più compresso, è quello che trovate su internet quando scaricate un manuale o qualche documento lungo. Il Ghost Script è quello che utilizza chi scrive per avere delle anteprime visualizzabili sul video. Quindi semplicemente con questo comando da shell un file di uno di questi tre tipi posso mandarlo direttamente alla stampante. Che fatica, perché? Perché molto spesso i comandi sono lunghi, richiedono molte opzioni, via dicendo. Le opzioni molto spesso non me le ricordo, devo andarle a rivedere. Posso creare degli alias. Possono essere creati sia sul momento, dando semplicemente il comando alias, il comando che voglio io, vedete, spesso sono composti da due o tre lettere, in maniera tale che li batto molto velocemente, comando lungo, così che finché il computer non viene, io non mi tolgo, non esco dalla shell, quest'alias rimane attivo, dopodiché se mi tolgo e mi logo non è più valido, oppure posso metterlo nei file di configurazione in maniera tale che il comando viene letto ogni volta che mi logo, quindi oramai sono statici, ogni volta che faccio un login sul mio computer questi alias sono già attivi, posso dare semplicemente i comandi con queste due o tre lettere e vengono eseguiti questi comandi che sono molto più lunghi. Questo l'abbiamo visto prima, ci sta una L in più perché la differenza è che mi mostra con la lettera A i file nascosti, quelli che iniziano con un punto, in genere sono file di configurazioni che è meglio non vedere perché è anche meglio non toccare se non sai bene quello che stai facendo. Il comando pp mi segue questo comando lungo anche. ps-mauri mi visualizza tutti i programmi che sono eseguiti dall'utente Mauri. Pipato al comando more, quindi me li visualizza impaginati bene sul video. Questi tre comandi li vediamo più tardi, serve a montare le periferiche, a montare il CD-ROM. Perché? Perché Linux non basta inserire il CD-ROM, almeno nelle distribuzioni vecchie, con i nuovi kernel esiste un'altra funzione, il supermount, invece che me lo monti in automatico. Però devo dire al computer in quale cartella montarmi il contenuto del CD-ROM. Poi quando vedremo le periferiche e il file system vediamo il perché. Utilizzo del tasto Tab, un altro piccolo aiuto. Praticamente posso battere le prime lettere di un comando, battere il tasto Tab, la shell automaticamente mi va a cercare di indovinare tra i vari comandi che conosce a cosa mi riferisco e quindi mi completa lui automaticamente il comando. Ad esempio un comando, vabbè, non mi viene in mente questo, mPlayer, automaticamente mi ha completato la R, oppure un comando più lungo, vediamo un attimino, more. Ecco, qui ce ne sta più di uno. Mozilla, Mozilla è il navigatore web, col tasto tab automaticamente mi completa il comando. Chi è veloce aumenta tantissimo la velocità in questo modo, anche più che se non lavorasse col mouse. Chi sa lavorare da tastiera lo saprà benissimo, è veloce come modo di lavorare. Caratteri jolly, identici a tutti i sistemi operativi. Punto interrogativo sostituisce un carattere solo, uno qualsiasi che posso non ricordarmi. Asterisco, numero di caratteri senza limiti. Ad esempio il file cartellone.ps, qui l'ho chiamato, posso metterci l'asterisco cart, asterisco net, perché non mi ricordo se è cartone o se è cartellone. Ci penserà il computer a individuare qual è il file esistente. Così come anche il punto interrogativo, però attenzione, il punto interrogativo è una sola lettera. Più lettere non va bene, devo mettere più punti interrogativi in quel caso, tanti quanti sono le lettere da che non conosco. Un'altra funzione della shell è l'esecuzione in background. Perché? Perché nel momento in cui io do un comando su shell, finché l'esecuzione di questo comando non viene terminato, la shell risulta occupata. Quindi perdo la capacità del multitasking. Basta dare alla fine del comando la E commerciale. In questo caso il computer sa che il mio Mozilla me lo deve lanciare in background, lasciando la shell libera per altri comandi. Quindi le risorse disponibili vengono concesse al Mozilla. Se io do altri comandi, la precedenza viene data all'ultimo comando che do. La prima cosa che mi obiettano gli amici quando mi vedono lavorare su Linux è: che palle, tutto da tastiera. È veloce, è tutt'altro che lento, basta semplicemente prenderci la mano. Perché? Perché di scorciatoie ce ne stanno tante. E poi perché guardate che il mouse sarà comodo, però è un modo di lavorare molto lento. Chi lavora con un editor di testi, con un word processor, con tipo Word, tipo OpenOffice Writer, sa benissimo che il copia e incolla col mouse bisogna selezionare il testo, tasto destro, voce copia, eccetera, eccetera, voce incolla, eccetera, eccetera. Chi sa usare la tastiera invece, dopo aver selezionato, fa CTRL-C, CTRL-V, che sono i comandi copia e incolla, e fa molto più sparato. Questione di abitudine che chi è abituato sia col mouse sia con la tastiera è più veloce con la tastiera. Allora, altre caratteristiche di Linux: stabilità notevole, non crasha praticamente mai. Nel giro di 4-5 anni che lo utilizzo, dirò la verità, mi sarà crashato 2 o 3 volte, sempre per colpa di bug che poi sono stati corretti. Quindi niente riavvii, addirittura non si deve riavviare il sistema dopo aver installato un programma, cosa che chi lavora con Windows invece è abituato a fare. Sicurezza garantita da inesistenza di virus. Perché? Perché è poco diffuso. Un virus comunque sia un eseguibile. L'eseguibile per Windows non è eseguibile per Unix e viceversa. Allora, se io scrivo un virus per Windows, la macchina Windows lo potrà trasmettere esclusivamente ad altre macchine Windows. Windows è diffusissimo, macchia d'olio, il virus invade mezzo mondo, cosa che è successa con Sasser, con Blaster, con tutti i più recenti. Linux è meno diffuso, quindi io ho questa macchina qui in rete, è circondata da macchine Windows, quindi il mio virus che gira sotto Linux, a patto che ci siano, mi infetta la mia macchina, si spedisce alle macchine confinanti, eseguibile Linux, Windows non lo sa interpretare, muore là. Quindi la macchia d'olio non è possibile. Per ora, se Linux si diffonderà, questa questione decaderà logicamente. Il file system è caratterizzato da permessi. La cartella dove sono installati tutti i programmi, io utente non ho il permesso di scrittura, quindi non posso installare i programmi. Di conseguenza il virus non si può installare sul mio sistema. Può essere eseguito una volta, mi infetterà la mia cartella documenti perché quella la posso scrivere. Mi infetterà la cartella dei temporanei perché anche quella la posso scrivere. Però il sistema è intoccabile. Quindi anche in questo caso il virus stesso muore là. e addirittura non riesce a infettare la mia macchina. È proprio la struttura di Unix che dà questa sicurezza. Accesso esclusivamente tramite password, quindi il malintenzionato sul mio computer non c'è accesso, posso lasciarlo acceso, basta che tolgo il mio accesso e nessuno può accedere. Software libero, quindi codice sorgente disponibile. Se qualcuno vuole inserire uno spyware in un programma che io sto installando, rischia, perché io ho il codice sorgente, se ci capisco un pochettino lo individuo subito. Lo spyware, chi lavora con Windows, ne è pieno, ve lo dico chiaro e tondo. Sono tutti quei programmi che sono nascosti dentro altri programmi che si scaricano dalla rete, tipo Kazaa per chi fa file sharing o altre cose del genere, GetRight per chi fa download lunghi. E praticamente memorizza tutto quello che c'è scritto sul computer, tutto quello che segue il computer, tutto quello che io batto sul computer, e lo manda a dei siti, a dei gestori che magari ci fanno statistiche, ci fanno roba tutta innocua, oppure lo può mandare anche a qualche malintenzionato. Spyware, virus e altre cose sospette, è difficile che vengano inseriti in un programma open source. Perché? Perché essendo codice sorgente io lo individuo subito, me ne accorgo. Invece nell'eseguibile Microsoft è una parola ad accorgersi cosa c'è dentro. Allora, vediamo come far condividere Linux con altri sistemi operativi. Cosa possibilissima: installate Linux, Windows ci può rimanere, non lo dovete cancellare. Partizionamento dell'hard disk, oppure due hard disk, tre hard disk. Area dei dischi rigidi riservata a Windows, area riservata a Linux. Poi in fase di accensione decido quale dei due avviare. È la soluzione ottimale perché tutti e due i sistemi operativi hanno un accesso diretto al loro hard disk, senza bisogno di stare a fare operazioni strane. Molto più veloce in fase di caricamento e via dicendo. Distribuzione LIV. La distribuzione live, a dire il vero, sono delle distribuzioni che non vengono installate nell'hard disk, ma sono preinstallate su un CD-ROM avviabile. Quindi io sul mio hard disk ci tengo Microsoft. Se avvio il computer da hard disk mi carica Microsoft. Se avvio il computer da CD-ROM, il sistema viene caricato da CD-ROM, quindi non vado a occupare l'hard disk. È utilissimo per chi deve fare delle prove. Sull'hard disk vengono solo installati alcuni file, la mia home directory, lì ce n'è, il presidente mi dice che ce n'è una, poi per chi magari vuole provarla sui computer a disposizione, la Knoppix, ok, sì, cerchiamo di stringere. Installazione su di un file, questa era una cosa che aveva sviluppato la Red Hat, la distribuzione Red Hat. Era possibile installare Linux sull'hard disk senza partizione, sfruttando la partizione di Windows, creando quello che si chiama un hard disk virtuale. È un hard disk fasullo, è un file dove dentro vengono messi dei dati come se fosse un hard disk. Il sistema è più lento, perché? Perché va tradotto. Questo file deve essere tradotto, interpretato, e il sistema Linux che viene caricato in memoria lo deve vedere come un hard disk. Un'altra soluzione possibile, adesso non so se le distribuzioni di adesso è possibile fare questa cosa qua, perché personalmente non l'ho mai trovata, so che la Red Hat l'aveva sviluppata. Macchine virtuali VMware o altre, una mi sembra che l'ha fatta anche la Microsoft, sono dei programmi che emulano una macchina appena accesa. Su una finestra nel mio sistema operativo, Linux o anche Microsoft, perché VMware esiste anche per i kernel NT di Microsoft, da NT 2000 XP in poi, io apro questo programma, mi si carica la finestra e mi compare una lettura di un BIOS, BIOS della macchina virtuale, che ha un hard disk virtuale, sfrutta un CD-ROM in macchina virtuale, e io su questa macchina virtuale posso installarci un altro sistema operativo. È comodo perché? Perché posso avere due sistemi in esecuzione automaticamente. Su questo computer non ce l'ho perché è troppo lento come computer, però su dei computer discretamente potenti va benissimo, con delle risorse anche abbastanza ottimizzate, non rallenta di molto il lavoro. Io posso avere Linux sulla macchina reale e sulla finestra Windows, con tutti i vari programmi installati, che poi vengono installati su un hard disk virtuale come il file di prima, oppure si può decidere anche una partizione reale, poi questa a discrezione a chi sa più smanettare riesce a configurarselo più in maniera ottimale. VMware, attenzione, non è open source, è commerciale e costicchia anche. però è una soluzione che, se in azienda, se nella vostra attività vi serve una situazione del genere, personalmente mi sento di consigliarvela. In Linux tutto è un file, sia le directory sia tutto il resto. Nel file system sono tutti i file, anche le directory come i file hanno i loro permessi, via dicendo, e vengono trattati come file. I comandi per i file sono applicabili anche alle directory. Due tipi di file, ASCII o binari. Binari spesso sono quei file eseguibili, oppure che comprendono delle istruzioni che comunque sia non vengono visualizzate tramite il codice ASCII, tramite un editor di testo. File ASCII sono invece tutti i file che vengono tranquillamente visualizzati dagli editor. Collegamenti tipici e simbolici, adesso non cerco di tagliare, così vado più veloce. Anche in Linux esistono i collegamenti, se voi vi serve un file in due posizioni non c'è bisogno di metterlo due volte, ma potete creare il collegamento sia fisico sia simbolico, la differenza è minima. Il collegamento simbolico è molto più simile al concetto di collegamento di Windows, cioè è un file a parte che comprende la destinazione a cui il collegamento fa riferimento. Il collegamento fisico invece è il file stesso, però che viene visto da due directory. È come se sono due file distinti che però, guarda caso, vanno ad avere la stessa area nell'hard disk. Quindi accedendo a uno dei due file vado ad accedere automaticamente anche all'altro. È comodo perché si modifica una volta sola invece che tenere la copia. Niente lettere di unità, panico. Perché? Perché come accedo al CD-ROM o a un'altra partizione non avendo la lettera di unità a cui Microsoft mi ha abituato? Tutti i device, tutte le periferiche ausiliarie vengono montate su le famose directory di mount, delle directory fasulle che non risiedono nell'hard disk, nel mio file system, ma sono semplicemente dei punti di accesso. Il comando è il comando mount, M-O-U-N-T. In base alla configurazione lo può fare solo root oppure lo può fare chiunque. E lo vanno a montare, ad esempio, il CD-ROM principale viene visto dal sistema come slash directory radice dev, directory dei device, sono tutti file virtuali che identificano delle periferiche del computer, slash CD-ROM, io lo posso andare a montare su una directory che pare a me. In genere si utilizza la directory di montaggio slash MNT per comodità, ma nessuno vieta di montarlo altrove, anche all'interno di una home può essere montato. Vado più veloce, sarebbe stato interessante farvi vedere l'applicazione, poi al limite nella sala di prove ci starò anch'io, vediamo un attimino in maniera facile per chi non ha mai visto Unix come si fa. Un giro virtuale nel file system, dunque vediamo se c'ho l'accesso, dovrei avercela la directory di radice, sì. Vado nella directory radice, contenuto principale del file system sono queste directory qua. Questo è l'OpenOffice, l'ho installato appena ieri, è l'OpenOffice che poi vi verrà distribuito all'uscita. Ci sono queste cartelle qua. Spiegazione veloce di cosa sono, così andiamo più veloce. Bin contiene gli eseguibili, tutti i binari fondamentali utilizzati da tutti gli utenti propri del sistema. Directory boot sono i file di caricamento, file di configurazione di GRUB, del bootloader. Il bootloader è quello che mi permette di decidere all'avvio se caricare Windows o Linux. Contiene anche la parte centrale del kernel, perché poi il kernel è composto da una parte centrale piccolina e da tutti i moduli che ci girano attorno, che vanno a gestire tutte le altre funzioni. Directory dev, file fittizi che non esistono, non sono dei file che contengono dei dati, ma sono dei riferimenti a tutte le periferiche. All'interno della directory dev io trovo le mie stampanti, le mie poste seriali, il mio masterizzatore DVD, eccetera, eccetera. Etc, la maggior parte dei file di configurazione, comuni a tutti gli utenti, perché poi questi file di configurazione possono essere bypassati con dei file di configurazione all'interno della mia home, in maniera tale che io la configurazione di un programma me la posso personalizzare. La configurazione di default in genere è contenuta in questa directory qua. Home contiene tutte le home directory, tutte le cartelle abbiamo chiamato prima con i documenti e con i file personali. Lib comprende le librerie dei programmi, le varie librerie di esecuzione dei vari programmi che danno le varie funzioni ai programmi, e i moduli del kernel. In lib modules si trovano i vari, il grosso del kernel si trova in lib modules. Proc non esiste nell'hard disk, è virtuale anche questo, è un file system virtuale che viene utilizzato dalle applicazioni che sta eseguendo il kernel. Root è la home dell'utente root, che non risiede in home ma ha una cartella sua al di fuori. Sbin sono i comandi che in genere può eseguire solo il superutente, anche questi sono dei binari eseguibili. Sempre una cartella temporanea che sta nel file system radice, accessibile a tutti. Può essere utile, ad esempio, se io la mia home directory la voglio tenere segreta, senza permessi di lettura, ma voglio dare il file a Emiliano, posso metterla provvisoriamente una copia nella cartella temp, dicendo: occhio, quando ti loghi vai a cercare lì, la trovi lì. User, altri programmi eseguibili, altre librerie e varie altre cose. Var è una directory con dei file in continua scrittura e riscrittura, tipo le code di stampo, i file di log, eccetera, eccetera, e basta. Ci sono anche altre cartelle, poi a discrezione delle distribuzioni. Queste le principali, giusto per avere una piccola orientazione. Installazione delle applicazioni. Ottimale, avere il codice sorgente e compilarselo. Perché? Perché mi compilo un programma ottimizzato per la mia macchina. È dispendioso come tempo, la compilazione dei programmini più piccoli ci mette 2-3 minuti su una macchina del genere, poi in base anche alla velocità del processore la compilazione è più o meno veloce. Però chi lo sa fare è consigliato, perché veramente ho il sistema ottimizzato così, il programma viene eseguito alla massima velocità senza avere tutti i moduli che non mi servono. Esistono anche dei precompilati, RPM sviluppato da Red Hat, Deb sviluppato da Debian o anche altro. L'OpenOffice che vi verrà distribuito alla fine è un precompilato senza... non di questo formato, semplicemente si installa eseguendo install.sh. Da shell voi lanciate install.sh, vi parte l'installazione. Per la compilazione su internet trovate il tarball, dei file compressi in formato tar.gz, cioè archiviati col comando tar, che mette i file tutti insieme senza comprimerli, successivamente compressi con il GANZIP, un algoritmo simile allo ZIP per far occupare meno memoria sulla disk al file, renderlo anche più accessibile da internet, perché scaricare 3 mega è più difficile che scaricarne mezzo. Si decomprime con questi file, con questi comandi, sia in due momenti, prima del gzipand e poi del tarando, sia invece in maniera più diretta aggiungendo a tar l'opzione z, che comprende già il gzip-d, cioè la decompressione. A volte c'è il bz2, un nuovo compressore ancora un po' più potente, identico, prima si b-unzippa, oppure l'opzione la j. La compilazione, non c'ho tempo, volevo farvi vedere in diretta una compilazione di 8 minuti, non c'ho tempo perché si sta arrabbiando Emiliano. Poi gliela faccio vedere, ho preparato già, c'ho il tarball, vi faccio vedere come si decomprime, come si entra e si compila, è semplice. In genere si entra nella directory detarata, degzippata, configure uno script scritto dal programmatore che fa partire un rilevamento automatico del sistema, che hardware ciò, che cosa ci ho installato e via dicendo, in maniera tale che poi il programma mi viene compilato ottimizzato. Se c'ho una scheda video è inutile che l'mplyer mi viene compilato per tutte le schede video, è uno spreco di risorse, quindi verrà compilato esclusivamente con i driver di output per la mia scheda video. Il programma è più leggero e più fluido. Make fa partire la compilazione, va a leggere il make file, i log del configure e compila in maniera ottimale. Make install installa. Per disinstallare dalla stessa directory make uninstall. Questa è una facilitazione che ci ha concesso il programmatore. Perché? Perché poi vi farò vedere nell'altra sala una compilazione, sono tantissime istruzioni, perché quando si compila un programma ci sono da compilare diversi moduli e diverse funzioni. Ho quasi finito. Qualche consiglio per migrare. aspettate a utilizzare Linux. Facciamo un passo alla volta. Esistono i programmi principali sia in versione Linux che in versione Microsoft. Iniziate a installare i programmi in versione Microsoft e iniziate a lavorarci sotto Windows. OpenOffice esiste, Mozilla, MPlayer, The Gimp, XChat per chi chatta. Iniziate a utilizzare questi programmi, sono tutti open source, li trovate tutti compilati per Windows e iniziate ad abituarvici. In più, utilizzando OpenOffice potete iniziare a convertire tutti i file da punto .doc o da punto quello che è in formato proprietario di OpenOffice, in maniera tale da avere una compatibilità maggiore e di avere accesso al file, di poter lavorare su quel file sia sotto Linux sia sotto Windows. L'importante è avere OpenOffice, sia se gira sotto Windows sia se gira sotto Linux, voi quel file potete elaborarlo. Questi sono i siti da cui potete trovare, scaricare e via dicendo. L'OpenOffice gentilmente ve lo forniamo noi personalizzato. Allora, a questo punto la maggior parte dei nostri documenti sarà gestibile anche da Linux, come ho detto prima, per OpenOffice. Quando ci si sente pronti, installare il Pinguino in un'altra partizione, quindi conservare Windows. E le prime prove si possono fare anche con una distribuzione lib, così intanto iniziate ad orientarvici. A questo punto cercare di utilizzare il più possibile Linux. In caso di emergenza si torna su Windows, perché Windows non l'abbiamo disinstallato. Le informazioni dove le trovate? Su internet. Ci avete i manuali in linea, su internet esistono un sacco di newsletter, un sacco di newsgroup, un sacco di mailing list. Una è quella nostra, telug@telug.it, a cui potete iscrivervi tranquillamente, dove basta postare un messaggio di aiuto, qualcuno che ha risolto il problema prima di voi lo trovate di sicuro. Allora, 8 buoni motivi che ho trovato io, indubbiamente ce ne saranno anche altri. Il software open source è Linux, quasi sempre gratuito, ogni tanto a pagamento, ma quasi sempre gratuito. L'ho messo per primo perché, essendo italiani, è la prima cosa che ci interessa. È più stabile, l'abbiamo visto prima, è più sicuro, l'abbiamo visto prima. Esistono tantissime applicazioni, non è vero che per Linux non esistono programmi, ce ne sono di tutti i tipi, quasi tutti open source. Si può fare quasi, tra virgolette, ad esempio al momento non c'è un buon programma equivalente all'AutoCAD, c'è il progetto QCAD che sta in via di evoluzione, però è una mancanza grave, per chi fa disegno tecnico bisogna ammettere una cosa che manca. È un'alternativa al monopolio privato, che non giova mai il monopolio privato. Lasciamo perdere le ricerche di mercato, però vi assicuro che Windows viene messo in commercio a un prezzo molto più alto di quello che merita. Perché? Perché la Microsoft ha fatto questo ragionamento. Volete lavorare col computer? Tanto dovete usare per forza Windows. E infatti è quello che la maggior parte di noi ci ha installato sui computer. I documenti vengono salvati in un formato che non è proprietario, questo è importante, anche se viene sottovalutato come problema. Se voi salvate un documento in .doc e leggete il contratto di Microsoft Office, c'è una clausola che permette alla Microsoft in qualsiasi momento di revocarvi la licenza. Non l'ha mai fatto, ma lo può fare, perché ad esempio a costringervi ad acquistare le nuove versioni. A questo punto il vostro .doc, che adesso, a parte l'OpenOffice che hanno sgamato la struttura e riescono a leggerlo, ma il vostro .doc, se la Microsoft vi toglie Office, vi toglie la licenza Office, non è più vostro, non avete più come leggerlo, come scriverlo. Invece, lavorare su formati che non sono proprietari, meglio dire formati aperti, perché sono proprietari, OpenOffice c'è un formato suo, ma sono aperti, su internet è documentato qual è la struttura di questo formato. In qualsiasi momento volete togliere OpenOffice, sapete programmare, siete liberi di scrivervi un lettore per quel file. Il file comunque sia rimane accessibile. Ci tengo a sottolinearlo perché la Microsoft non ha mai revocato licenze, ma se dovesse succedere è una situazione un po' spiacevole. Perché quanti documenti di lavoro ci avete in formato .doc? Alcune distribuzioni sono diventate facilissime da usare, user friendly. La Mandrake è la prima, la Red Hat, la Corel sono le seconde, adesso ci si sta avvicinando anche la Debian, hanno dei tools grafici, equivalente un po' del pannello di controllo di Windows, che vi permettono di configurare il sistema a vostro piacimento in maniera molto facile. Niente più smanettamento, una volta per configurare bisognava aprire il file di configurazione ed editarlo proprio a mano, adesso non serve più. Perché? Perché con questi tool grafici, col mouse, decidete: voglio la rete via modem, la connessione, il numero di telefono è questo, fate tutto come se stesse configurando un sistema Microsoft, molto facile, senza bisogno di studiare sintassi e via dicendo. Si ha a disposizione il codice sorgente, chi si vuole divertire si può divertire. È sottolineato perché abbiamo visto prima che è anche un motivo che garantisce sicurezza del software. Ho finito. Contro principali. Linux si deve imparare a studiare, quindi è veramente gratuito. Qualcuno dice di no, e probabilmente c'ha ragione. Perché? Perché perderete del tempo a capire come funziona, a capire un attimino come fare il passaggio e via dicendo. È gratuito come software, ma non come utilizzo dopo. Avrete bisogno anche di assistenza, probabilmente, a livello aziendale. Alcuni progetti sono in fase di sviluppo. Si può provare a utilizzare un prodotto Windows con un emulatore che viene dato gratuitamente open source nelle distribuzioni Wine. Non ve lo faccio vedere in esecuzione adesso, ve lo farò vedere in esecuzione dopo, dove si riescono ad eseguire degli eseguibili Windows sotto Linux. Problema principale: compatibilità hardware. Molte case produttrici tengono segrete le specifiche tecniche di quello che producono, non danno a disposizione dei driver, e creare dei driver per gestire hardware sotto Linux è un po' un problema. Quindi una cosa a cui fare attenzione: quando si compra un hardware, comprarlo sempre assicurandosi che abbia le specifiche tecniche pubbliche, in maniera tale che qualcuno, la comunità di internet, qualcuno il driver l'ha scritto. 8 pro e 3 contro, valutate voi se conviene passare a Linux. Ok, scusate il ritardo, grazie a tutti. La presentazione con tutta la relazione la potete trovare sia sul mio sito tra qualche settimana, sia probabilmente su telug.it, che è il sito della nostra associazione.